Iniziamo il nostro cammino attraverso il simbolo. Vedremo la ricchezza di questo termine, il simbolo della fede, la professione di fede che è il credo. E il primo luogo da cui è bene partire è proprio questo. Se uno vuol capire il credo dei cristiani, bisognerebbe portarlo qui, in un'assemblea eucaristica, e poi farlo vedere e ascoltare cosa succede che un gruppo di donne, di uomini riuniti incominciano tutti insieme a dire: io credo in Dio Padre Onnipotente, no? Cioè, in realtà, appunto, noi in questo momento dichiariamo, cioè questo è ciò che avviene, dichiariamo pubblicamente come comunità qualcosa in cui impegniamo la nostra parola e il nostro cuore. E queste parole, io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore, in realtà hanno una storia molto lunga che attraversa 20 secoli e che esprime in maniera elaborata la confessione di fede che ha cominciato Pietro così, dicendo: tu sei Cristo. E poi i discepoli, dopo la Pasqua del Signore, quando hanno detto il grido: Cristo è risorto, Gesù è il Signore. Il credo che noi diciamo è l'elaborazione di questa, di questo grido della fede, no? E questo grido della fede, se voi andate a guardare i primi scritti cristiani, il Nuovo Testamento, le lettere di Paolo, trovate già delle brevi formulazioni della fede. Ve ne cito una dalla lettera ai Corinzi: vi ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, e che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Ecco, il credo cristiano già in questo passo di Pietro è tutto raccolto, no? Si confessa la morte di Cristo per la remissione dei peccati e la resurrezione del Signore il terzo giorno per la nostra salvezza. Si riconosce che in questo evento di morte e resurrezione di Gesù si realizza il piano di Dio secondo le scritture, e questo ci arriva attraverso la testimonianza decisiva degli apostoli e in particolare di Pietro, il primo di loro. Quindi la morte e resurrezione del Signore, il piano di Dio dalla creazione fino a Gesù e fino alla fine dei tempi, secondo le scritture, la Chiesa, la testimonianza della Chiesa. È il nucleo del credo. Questi elementi che noi troviamo già nelle prime comunità primitive, che si trovavano a celebrare l'Eucaristia e dicevano ste robe qui: anch'io vi trasmetto quello che ho ricevuto, che Gesù è morto secondo le scritture, risuscitato secondo le scritture, è apparso a Pietro. Questi elementi saranno ripresi nelle professioni di fede più elaborate, come quella splendida che troverete poi scritto sul foglio che vi diamo e che abbiamo, è quella che dicevamo nel Pater del mattino e della sera, è quello che insegnavamo al Catechismo, il cosiddetto simbolo apostolico, non perché l'hanno scritto gli apostoli, ma perché già nel secondo secolo si riteneva che quella professione di fede conteneva tutta la testimonianza apostolica. E poi, più elaborato ancora, il credo simbolo che viene dal Concilio di Nicea a Costantinopoli, che è quello che recitiamo la domenica in chiesa, che rispetto al simbolo apostolico introduce delle precisazioni teologiche che sono derivate dalle discussioni dei concili sulla natura divina di Gesù, sulla missione dello Spirito Santo. Cioè, alcuni di questi temi su cui le eresie avevano provocato una discussione, si è introdotto un arricchimento della professione di fede. Allora, queste parole vengono confessate. Quando noi diciamo il credo, adesso tra poco, confessiamo la fede. Cosa vuol dire? Confessare la fede vuol dire dare una testimonianza impegnativa sulla quale si può addirittura giocare la vita. Per renderci conto, Basta mettere in parallelo questa formula primitiva dei cristiani, Gesù è il Signore, con la formula che l'imperatore romano pretendeva dai suoi sudditi, Cesare è il Signore. La confessione di fede, quindi, era da parte dei cristiani una contrapposizione alla fede nell'imperatore. La confessione di fede era la risposta a una provocazione, era un dar ragione in chi si credeva, era un dire ma io credo in Gesù, non in Cesare. Potrò obbedire a Cesare per le tasse, ma io credo in Gesù. E difatti la parola greca con la quale si dice confessare la fede è martyrein, da dove la parola martire. I martiri sono stati i primi confessori della fede. E quindi questo è il primo contesto del credo, la persecuzione, l'estraneità di un mondo che ti chiede di dar ragione e addirittura di metterci sulla pelle. I primi cristiani erano chiamati a confessare la fede in un ambiente ostile e spesso nel corso di violente persecuzioni. E questo riferimento ci può anche aiutare a capire cosa sta succedendo oggi, no? Noi il credo l'abbiamo detto, diciamo, per secoli, come una filastrocca scontata. Chi metteva in discussione che Dio ha creato, che aspettiamo la resurrezione della carne, che crediamo a quello che dice la Chiesa, che crediamo nel dono dello Spirito Santo, che crediamo che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, ci ha redento. Invece in una situazione come la nostra, dove torniamo a vivere in un contesto estraneo e talvolta ostile, talvolta beffardo, perché è innegabile che in questa cultura ci sia anche una presa in giro del cristianesimo. E allora in questo contesto la professione di fede torna a tornare impegnativa e difficile. Cioè dire oggi il credo è un impegno di fronte ad altri ai quali dobbiamo dar ragione e testimonianza. E quegli altri tante volte sono dentro di noi. Allora succede che mentre diciamo il credo siamo i primi a non credere a quel che diciamo. O siamo i primi a dire ma io sta roba qui che sto dicendo ci credo. Allora il primo passo su cui ci piace sottolineare queste questioni un po' di introduzione, cosa vuol dire quando diciamo io credo, è proprio questo, che il credo esiste solo per una confessione di fede, per una testimonianza di fede, per un render ragione della propria fede. Ecco perché riteniamo che è bene in un itinerario fermarci, perché tutti quando siamo qui a messa ci rendiamo conto di cosa stiamo facendo quando diciamo il credo, che è una cosa tutt'altro che scontata. E poi scorrendolo vedremo quante difficoltà noi sentiamo nel dire queste cose, nella creazione, nell'incarnazione, nella redenzione, nel dono dello Spirito Santo. L'altro luogo in cui è nata la professione di fede, la confessione di fede, è la liturgia, quindi la persecuzione, la testimonianza davanti agli altri, no? E il culto, il luogo dove si viene generati nella fede, il grembo della Chiesa. E difatti il luogo per eccellenza della confessione della fede è il battesimo. Si potrebbe dire era il battesimo, anche adesso al centro del battesimo c'è la professione di fede, però è meno evidente perché dobbiamo farla dire ai genitori, perché il battesimo dei bambini suppone che il bambino non sia in grado di professare la fede. Ma immaginate appunto dove è nato questo rito. È nato in città dove il gruppo di minoranza che erano i cristiani aggregava dei convertiti, il convertito faceva tutto un cammino di iniziazione alla fede e nel battesimo faceva la professione di fede. Laddove avviene una scelta del Vangelo, la conversione, si rinuncia al peccato, al mondo delle tenebre e si diventa partecipi della morte e resurrezione del Signore e si è uniti all'amore, alla forza di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo. E difatti è nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che si viene battezzati. Apposta il credo ha una struttura trinitaria, perché è formula battesimale, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Se voi appunto guardate minimamente la struttura del credo, vedete la struttura trinitaria, cioè il credo si svolge in tre articoli. La fede è professata in tre articoli della fede. Il primo riguarda il Padre, il secondo il Figlio, il terzo lo Spirito Santo nella Chiesa. Ovviamente questi articoli, pur essendo distinti, sono strettamente legati, e se uno lo isola non capisce più, cioè non si conosce il Padre, non si confessa il Padre, se non come il Padre di questo Figlio, che è stato concepito di Spirito Santo, è nato dalla Maria Vergine, è stato crocifisso sotto Ponzio Pilato, è morto, è sepolto ed è risuscitato il terzo giorno. È il Padre di questo Figlio che io confesso, il Padre di Gesù. E d'altra parte il Figlio non è confessabile realmente se non nella relazione unica che intrattiene con il Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Allo stesso modo che lo Spirito Santo non può essere confessato in se stesso e nei suoi frutti, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna, se non fosse lo Spirito al quale la missione di Gesù ha aperto la via in mezzo agli uomini, e se non fosse lo Spirito con il quale il Padre ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. Cioè la Trinità, la cosiddetta Trinità, che non esiste, è una parola astratta, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, non è un insieme di affermazioni da accostare una all'altra, ma è un mistero di vita, di creazione, di santificazione, è un mistero vivente che si rivela in una storia, la storia che culmina in Gesù e che ci invita a entrare, a legare la nostra vita alla sua, con l'aiuto del credo e, sentite, della sua efficacia di simbolo. Quando noi diciamo il credo, diciamo delle parole che fanno. Cosa fanno? Legano la storia del Dio di Gesù Cristo e dello Spirito Santo con la mia e la nostra storia. Questa è la funzione simbolica del credo. Fermiamoci su questa parola perché ci fa capire alcune cose importanti. Simbolo della fede, noi diciamo il credo. Sapete cosa vuol dire la parola simbolo? Viene da una parola greca, symballein, che vuol dire mettere insieme, e nasce da un costume antico dove due parti di un anello o di un bastone o di una tavoletta vengono spezzate e funzionano come segno di riconoscimento. Per gli ospiti, per i messaggeri o per i contraenti di un trattato. Cioè, io che ho quel pezzo che manca, mi dà diritto al riconoscimento, all'ospitalità, all'alleanza. Quando noi rimettiamo insieme i due pezzi, si capisce che erano uniti, che vanno uniti, che tra noi c'è un legame. Questo è il simbolo. Allora, il simbolo di per sé è un elemento che rimanda a un altro, che è destinato a completarlo, al fine di realizzare una conoscenza reciproca, un'unità, una comunione tra i due distinti. Il simbolo distingue e unisce, no? In questo senso si capisce perché il credo è il simbolo che esprime l'unità della Chiesa. Non è che io credo, tu credi, lui crede. Tutti siamo uniti da un simbolo di fede. Abbiamo la stessa fede, per questo siamo comunità, no? E il simbolo gioca un ruolo essenziale nell'edificazione della comunità cristiana, della comunione, dell'unità nella fede. Cioè ciascuno di noi possiede la fede come un simbolo, come un pezzo incompleto, spezzato, che trova la sua unità, la sua interezza nella fede della Chiesa. E la fede della Chiesa è simbolica, cioè ci unisce a Cristo morto e risorto e attraverso Lui a Dio e a tutti gli uomini. Vedete, quando si dice il credo è un simbolo efficace, agisce come un sacramento in qualche maniera. Vedete la logica simbolica sacramentale, no? Il credo è un simbolo efficace perché in esso la confessione della fede della Chiesa lega la rivelazione di Dio, l'iniziativa di Dio che ci ha creato, che si è incarnato, che è morto e risorto, che si è fatto spirito, che ha fondato la Chiesa, che ci porterà i beni futuri. Lega la rivelazione alla fede, all'accoglienza dei fedeli. Io credo a quelle robe lì. Amen. Sì, certo, sono il senso della mia vita, voglio unirmi a questa iniziativa di Dio. Allora si capisce perché l'efficacia simbolica del credo funziona soltanto se è accolta, soltanto se c'è fede, soltanto se si accoglie col cuore quello che si dice con la bocca, come diceva la lettura, la seconda lettura. Mentre dico con la bocca il simbolo della fede, il mio cuore si fida dell'iniziativa di Dio, del dono di Dio, della grazia di Dio. Questo è importante perché fa capire come il credo non è un elenco di una serie di verità che riguardano Dio e ciò che Egli fa per noi, la creazione, l'incarnazione, la redenzione operata da Gesù Cristo, il dono dello Spirito nella Chiesa, la speranza dei beni futuri. Non è appunto un elenco di verità, è un simbolo, è un'operazione che vuole includerci, che vuole realizzare con noi un legame di conoscenza e di fiducia, grazie alle quali queste affermazioni ricevono senso e ci introducono nella verità che ci salva, appunto. In questo senso, nel credo hanno una funzione essenziale, la prima e l'ultima parola: io credo e amen. Amen non è detto perché è finito così ci sediamo. Amen è il culmine del credo, in cui dice ci sto, ci credo, approvo, sì. Proviamo per concludere a fermarci su queste due paroline. Io credo. Interessante anche questo perché l'espressione simbolica della comunità, della fede che unisce l'iniziativa di Dio, l'accoglienza degli uomini, in realtà poi si esprime alla prima persona. Non è che io posso mettermi nel mucchio e dire crediamo, poi io sto a vedere cosa credo. Io credo. Capito? Ti devi alzare, lo dici te. E ti giochi. E qui appunto sarebbe interessante chiedersi in profondità chi è questo io. Sa, se c'è da insegnare il latino a Antonio, bisogna sapere il latino, cioè cosa dice il credo, ma poi anche chi è Antonio, chi è questo io che dice io credo. E questa è tutta la dimensione antropologica, come si chiama, no? Questo io è la creatura fragile di questo mondo, straordinaria e fragile. Per usare i termini di Pascal, è questa canna pensante, angosciata, questa carne di parola, di desiderio, che è capace di conoscere, di amare, di agire. Quindi la fede coinvolge il conoscere, l'amare, l'agire, è un atto totale, appunto. Questa creatura alla ricerca di senso e della verità, soprattutto, che tra mille errori, limiti, violenze, cerca e invoca in qualche maniera Dio, virgolette, capace di Dio, appunto, capace di pensare Dio, di chiamare Dio. E d'altra parte, questa creatura del mondo così straordinaria, così drammatica, così fragile, ha una storia. Quest'io che è lì nel quarto, quinto banco è stato portato nel mondo da una grande promessa e poi ha avuto le sue vicissitudini, messo alla prova da tanti incontri e vicende della vita, tra paure e violenze, libertà e amore. Amore amato, tradito, accolto, abbandonato, incoraggiato, feriti. Siamo qui tutti feriti dalla vita, tutti tentati appunto di non credere. E poi messi in questo grande mondo dalle mille relazioni complicatissime che costituiscono il nostro tempo, la nostra cultura. E quindi dovrebbe fare il discorso sull'io moderno, sull'io postmoderno, sull'io di queste società, orgoglioso e smarrito, di queste società post-cristiane per molti versi, che si chiede come mai il Dio dei nostri nonni non è più così evidente, come mai non parla più a noi, come mai non lo troviamo più nelle cose di tutti i giorni. Questo è l'io che dice io credo, appunto. Ebbene, quest'io che si identifica con me e con la mia storia, quest'io è chiamato a confessare io credo, a giocare se stesso, a decidere di se stesso in questa fede. Io. Ecco, ricordiamoci quando diciamo il credo di dire davvero io. E credo, sapete, la parola credo vuol dire un'infinità di cose. Non è solo pensare, io credo che. Non è solo aderire a certi valori, io certi valori li ho. O avere certe convinzioni, io sono convinto della mia verità. Credere e fidarsi vitalmente di qualcuno e amarlo e rimettere nelle sue mani la nostra vita e dargli il cuore, appunto. Quello che si dice con la bocca è vero se gli dai il cuore. C'è una suggestiva etimologia medievale che dice che credere viene da cor, dare, dare il cuore. Credere e dare il cuore a qualcuno e aver fiducia. E allora anche qui c'è tutta una... perché basta guardare come è fatta la nostra vita. L'aver fiducia è la stoffa dell'esistenza umana. Non ti alzi neanche al mattino, non fai niente se non hai fiducia. La fiducia sta alla base di ogni gesto dell'uomo, di ogni iniziativa. Ogni iniziativa di andare verso il mondo, di andare verso gli altri, viene da un atto di fiducia. La fede è radicalmente fede nella vita. La fede è considerare la vita come buona, vide che era buono, parte così la fede, dallo sguardo di Dio sul mondo. Quando io in qualche maniera guardo il mondo come buono, rifaccio mio lo sguardo di Dio, è la fede radicale. La vita come qualcosa che merita di essere accolto con riconoscenza, come un dono. E poi, quando incontro gli uomini, la fede è relazione di fiducia da persona a persona. La nostra vita è buona, soprattutto grazie a una serie di legami con persone a cui diamo fede, di cui possiamo fidarci, a cui ci rivolgiamo, a cui diamo il cuore, appunto, no? Ebbene, questa fede, che è la pasta, che è l'anima dell'uomo, questa fede nel credo noi la diamo a Dio come origine della vita e della fraternità tra gli uomini. Cioè dire io credo vuol dire che io metto in Lui la mia fiducia. Stabilisco un legame di fiducia con Dio e con la sua opera. In questo senso il credo, che poi vedremo, elabora in maniera precisa le cose in cui crediamo, il contenuto della fede. La fede che credo, e però non bisogna mai dimenticare che alla sua radice la fede è anzitutto uno slancio di fiducia e di amore, senza il quale le cose che credo sono verità astratte. La fede nasce proprio da questo slancio di fiducia e di amore, io credo. Il credo nasce dal grido, dall'invocazione di un povero che cerca aiuto, che appoggia la sua debolezza sulla fedeltà di Dio, sulla forza di Dio. Un grido come quello di Pietro nella tempesta, salvaci Signore, siamo perduti. O quel grido appena sospirato da Pietro quel giorno in cui molti decisero di lasciare Gesù, Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.